Una N rossa si dissolve in un prisma di colori.
Sullo sfondo di una foresta, uno scudo peloso su cui sono inscritte le lettere WB. Appare la scritta una serie Netflix. Una produzione Warner Bros. Television. Il sole fa capolino da dietro una cima di una montagna rocciosa coperta di neve. Al di là, si estendono altre cime frastagliate di una catena montuosa artica. Delle impronte di animale nella neve conducono a un cervo morto che giace davanti all'entrata della grotta. Accanto, un bastoncino da sci.
Tutte le storie finiscono. La nostra finisce qui.
Un uomo bianco e una donna indigena sono sulla piattaforma di un veliero ghiacciato.
Dove tutto è cominciato tanto tempo fa.
Devi fermarlo.
Lo farò. Ma ora entra in chiesa.
Lei si tocca il pancione.
Ti aspetteremo.
La faremo finire. Ikiak. Stanotte. Dobbiamo.
La donna, Ikiak, stringe gli occhi colmi di lacrime e si allontana. Sul lato del veliero, campeggia la scritta HMS Simpson. Ikiak si lascia il veliero alle spalle. L'uomo la guarda andarsene.
Capitano Tucker. Quello che dobbiamo parlare.
Sotto coperta, un uomo baffuto scrive su un diario.
Dobbiamo parlare di questo.
Il mignolo dell'uomo trema.
L'ho trovata, Mark!
Il suo mignolo trema.
La madre di tutte le cure! Partiamo per l'Inghilterra adesso!
Ma non capisce che non possiamo tornare!
Non prepara così. Subito la nave! È un ordine!
Bark gli prende il diario.
No. Qualunque cosa lei abbia trovato porterà solo morte nel mondo! Cosa ha fatto in quella grotta, capitano?
Tucker afferra un coltello, ma manca Bark. Lo conficca nella parete accanto alla sua testa.
Quello che dovevo fare per sopravvivere!
Con gli occhi stralunati, Tucker guarda attraverso una finestra circolare di una porta. La apre. Scorge in un alloggio dell'equipaggio, diversi membri che siedono e stanno in piedi intorno a un tavolo con alcune lanterne. Si coprono la bocca e tossiscono. Il mignolo di un uomo trema. Bark spinge Tucker a terra. Tucker alza la testa, la fronte aggrottata.
Lo abbiamo tutti.
Tucker guarda i mignoli degli uomini tremare.
Cosa ha fatto in quella grotta? Che cosa c'è nella grotta?
Nel presente, Birdie è alla scrivania nel suo piccolo rifugio artico. Chiude il diario di Tucker e lo mette in una scatola di legno. Sigilla la scatola con un coperchio di vetro. Alza lo sguardo verso alcuni documenti e vecchie foto della bacheca. Scruta un disegno raffigurante una chiesa. Poi osserva uno schizzo di una figura che si avvicina all'entrata della grotta ghiacciata. Prende la foto istantanea di Gus da neonato, intubato a letto, e la guarda. Esce dall'avamposto, indossando uno zaino e una tuta invernale massiccia. Si ferma a guardare il cielo nuvoloso, tinto di una luce solare flebile. Si incammina. Sullo sfondo di una valle verde brunastra, appare il titolo, Sweet Tooth. Un veicolo militare con un logo degli ultimi uomini percorre una strada. Gus mette la testa fuori dal finestrino.
Sulle 10:10 e piano con il gas.
Cosa ha detto? Ha detto vai a tutto gas.
Andiamo, no.
Becky è alla guida. No. Jeffers e Wendy siedono sui sedili posteriori. Fuori dall'auto, Gus e Wendy controllano un walkie-talkie.
Tutto ok là dietro?
Jeffers si avvicina, alzando un dito.
D'ora in poi guido io.
Allora, dove siamo? E quanto manca all'Alaska? Non la trovo.
Regge la mappa.
Perché è dopo tutta questa strada. E l'avamposto dove Papa credeva si trovasse tua madre è in cima.
È davvero lontano. Già, e almeno come...
Traccia una linea con un'antenna.
3 viaggi fino al Colorado.
Più 10, direi. Questo è un viaggio più lungo e più difficile. Dovremmo essere più o meno qui.
continuiamo sulla superstrada verso nord-ovest, attraversiamo l'Idaho e poi il Canada.
Se ci lasceranno passare.
Wendy si allontana.
Cosa sono queste?
Le montagne rocciose. Sarà molto dura attraversarle.
Perché? Non sembrano molto alte.
Jeppard gli alza la testa.
Guarda meglio.
Gus scorge una catena montuosa.
Sì, sono molto alte. E l'Idaho è dall'altra parte.
Già. La famosa terra delle patate.
Patate. Hai sentito, Wendy?
Becky si volta e aggrotta la fronte.
Wendy! Non devi allontanarti così. Non è sicuro.
Wendy fissa un'auto abbandonata piena di arbusti lungo la strada. Un uomo e una donna siedono immobili con gli occhi chiusi, circondati da fiori viola. Il corpo di un bambino giace sul grembo della donna.
Andiamo. Ci conviene muoverci. Sarà un lungo viaggio.
Non sarà soltanto lungo.
I ragazzi si voltano verso di lui.
Sarà anche molto pericoloso. Gli ultimi uomini non ci sono più, ma sono rimasti parecchi tipacci in giro. Con questa variante apocalisse...
Saranno sempre più disperati.
E purtroppo sta arrivando l'inverno. Le giornate diventeranno più corte e più fredde. Se non riusciamo a passare, verremo catturati lassù. O peggio.
Ci stai dicendo di non proseguire.
Voglio solo essere sicuro che noi siamo davvero pronti a tutto. Perché una volta superate le montagne, non si torna più indietro.
Li scruta con uno sguardo austero.
Hai ragione. È tutto come dice lui. Ma noi arriveremo in Alaska e di sicuro troveremo Birdie.
E anche la grotta che hai sognato, magari?
Non era un sogno e basta. Birdie ha chiesto il mio aiuto. La troveremo a qualunque costo. E insieme salveremo il mondo, ok?
Guarda gli altri. Wendy si fa avanti e porge il pugno.
Io ci sto.
Fissa intensamente Gus, che annuisce. Si volta verso Becky.
Ci sto anch'io.
Lei allunga il braccio e appoggia il pugno contro quello della sorella. Guardano tutti Jeppard. Lui sorride e fa spallucce.
Io vado dove vai tu, golosone.
Aggiunge il pugno.
Alaska, ecco, ci arriviamo.
Per prima cosa dobbiamo trovare cibo e abiti pesanti, chiaro?
I ragazzi si avviano. Jeppard sospira e guarda in basso. Poi li segue. Dietro, un cartello stradale arrugginito recita: Casinò. Più tardi, i quattro entrano in una hall di un edificio da una porta di vetro. Accendono delle torce. Sopra la porta, la scritta Casinò.
Ascoltatemi bene. Non voglio restare qui più del necessario. Quindi facciamo quello che dobbiamo fare e andiamocene.
Avanzano per la hall. In un angolo, un'auto sportiva.
Dove siamo esattamente?
Questo posto si chiama Casinò. La gente veniva qui per giocare e perdere tutti i soldi.
Wendy raccoglie una brochure.
Ehi, Gus, guarda un po' qui.
Legge: Idaho, Spad Motel.
Quella è una patata gigante.
Lei apre la brochure.
Il posto più sbucciato che mai troverete.
Ottimo. Siamo ai giochi di parole ora.
E guarda, è nell'Idaho. Possiamo andarci?
Se riusciremo a raggiungere l'Idaho. E se lo troveremo?
Guarda la brochure.
Allora, può darsi. Ma non succederà se non troviamo delle provviste.
Qui?
Certo, il casinò era per gente che non voleva mai andarsene. Pieno di giochi, macchinette, cibo e robaccia inutile che tutti volevano. E inclusi i negozi che dovrebbero avere vestiti.
Punta la torcia. Dietro un bancone, diverse grucce appese a una rastrelliera.
Troveremo un altro posto.
Mi dispiace contraddirti, ma non c'è un altro posto.
Però, un po' di cibo ce l'abbiamo.
Lo sciroppo d'acero non è cibo.
L'hai preso dal cruscotto.
È l'ultimo che ho fatto con Papa.
Wendy si volta di scatto. Le narici del suo naso si dilatano.
Giuro di aver sentito un odore. Cibo!
Cibo?
Ha ragione. Cibo. Molto cibo.
Dove?
Gus rotola sul bancone. Gli altri lo seguono. Wendy gli fa strada lungo un corridoio buio.
Ragazzi, è qua giù!
Si scontra contro diversi manichini senza testa appesi al soffitto.
Che diavolo farebbe una cosa così?
Qualcuno che non ci vuole qui.
Per tenerci lontano.
Dal cavò.
Si spostano nel cavò e trovano degli scaffali pieni di confezioni e lattine di cibo.
Cibo in scatola!
Grande e grosso, vieni da papà.
Becky si guarda intorno.
Qualcuno ha tenuto scorte qui.
Una porta in rete metallica li chiude dentro.
No, ferma! No!
Qualcuno punta su di loro una luce attraverso un cancello chiuso.
Voi chi siete?
Ci dispiace. Non sapevamo ci fosse qualcuno.
Cercavamo solo delle provviste.
Voi avete l'afflizione.
Jeppard e Becky mostrano i mignoli.
E gli ibridi? Sono addomesticati?
Sì, per quanto ne so.
Una luce bianca in alto si accende. Una donna anziana dai capelli scuri apre il cancello.
Niente movimenti bruschi.
Altre tre persone anziane sono dietro di lei. Un uomo barbuto usa un laringofono. Più tardi, la donna indica delle persone anziane che siedono vicino a bombole di ossigeno.
Loro sono Ron e Patrice. Io sono Bridget e Paul, il più chiacchierone.
Vivete qui?
Venivamo qui ogni fine settimana con la navetta del casinò. Ci chiamavano i banditi del bingo.
Quando le cose si sono messe male ci siamo stabiliti qui.
E non ve ne siete più andati?
Perché dovremmo? Abbiamo l'intero casinò a disposizione.
E tutto il cibo che potremmo desiderare, già.
A parte lo sciroppo della fontana che è finito.
Quello è stato un giorno triste.
Ascoltate, è tutto molto interessante, ma se avete delle provviste in più...
Quelle sono nostre!
Patrice lo fulmina.
E non potete restare a dormire, non accogliamo nessuno per la notte.
Bridget gioca a una slot machine.
E siete rimasti soli tutto questo tempo?
Ce ne sono stati altri, per un po'.
Già, come Nick. Ricordi Nick?
Chi è Nick?
Il grande Nicholas era il mago che si esibiva qui quando, sapete, il mondo è impazzito.
Ti faceva credere alla magia prima che lui se ne andasse.
Vuole dire prima che morisse.
E non è stato l'unico.
Non si può sfuggire alla morte. Presto o tardi, arriva per tutti noi.
Wendy scappa, sconvolta. Gus le corre dietro.
Wendy!
Wendy!
Jeppard si avvicina a Becky.
Ehi, stai bene?
Sì, cerco di capire che cosa farebbe una sorella maggiore.
Gus si ferma su un palco, inondato di una soffusa luce rossa. Prende il walkie-talkie.
Wendy!
Wendy!
Guarda alla sua sinistra. Si dirige verso Wendy, seduta su un'impalcatura di corde legate al solaio. Lei si asciuga il naso.
Mi dispiace che non c'è più. Non è giusto per niente. Mi manca Gus. Lo so. A me manca Baba. La mamma diceva che dovevo vedere il mondo. Diceva che un giorno sarebbe stato nostro. Vorrei che ora lo vedesse con me.
Distoglie lo sguardo, il volto rigato dal pianto. Gus gira intorno alle corde, raggiungendola dall'altro lato.
Sai che tu puoi parlare con lei quando ne hai bisogno. Io lo faccio con Baba. Magari non ti risponde, ma ti sente. Questo dolore passerà.
Gus scuote la testa. Le sue orecchie a punta si abbassano leggermente.
No. Ma diventerà più facile. E ora non sei sola. Perché noi siamo insieme. E così supereremo tutto.
Le cinge un braccio intorno alla spalla. Lei poggia la testa sulla sua spalla.
Sono felice che ci sei. Anch'io. Spero che troveremo la tua mamma.
Lui si rabbuia.
Già.
Alza lo sguardo. Nel casinò, Becky affronta Ron, Bridget e Patrice.
Non chiediamo molto, ma qualcosa dovete darcela. Cibo. Vestiti per il freddo. Dobbiamo uscirne tutti interi da quelle montagne.
Ve lo abbiamo detto, non possiamo darvi niente.
Andiamo, ci sono dei bambini con noi.
Sono solo animali, no? Staranno bene.
Abbiamo capito che sono gli animali qui.
Che accidenti vuoi dire?
Avete un sacco di provviste. Vi serviranno tutte prima che voi...
Prima che noi cosa? Prima che moriamo?
meritiamo di goderci il tempo che ci resta.
D'accordo, ma qualcuno sta cercando di migliorarlo, questo mondo. Qualcuno di noi ha un futuro.
Davvero?
Dietro un bar, Paul estrae un fucile.
Credo che per voi sia ora di fare una passeggiata.
E se ce la giochiamo?
Cosa?
Gus si fa avanti.
È quello che facevano qui le persone, no? Mettiamo in palio le provviste. Se vinciamo, ci date cibo e vestiti per il viaggio.
E se vinciamo noi, cosa otteniamo?
Gus, ora andiamo via. Dobbiamo attraversare quelle montagne il prima possibile, ok?
No. Vi piace lo sciroppo d'acero, vero?
Tira fuori la bottiglia di sciroppo.
È proprio quello.
Sì, ed è buonissimo.
I residenti del casinò si guardano.
D'accordo.
A cosa giochiamo? Poker?
Ron sgrana gli occhi.
Blackjack!
Gus si gira e sorride.
Quella lì.
Gira la ruota di una roulette.
Non ce la farai mai con questa, credimi.
Sì, invece.
Gus, è il gioco più difficile di tutto il casinò.
Gus lo scruta.
Hai detto che anche il viaggio sarà difficile, giusto? E io ti dico che ce la facciamo. Fidati di me. Ce la facciamo.
Lo fissa, serio.
Ok, ce la facciamo.
Gli anziani sono alla roulette.
Fai la tua puntata.
A Jeppard.
Tu eri il numero 93 quando giocavi a passa la palla.
Si punta solo fino al 36, testa di nocchia.
Beh, non sarebbe meglio 4, invece?
4, testa di nocchia.
Ron fa scivolare lo sciroppo d'acero di Gus sul tavolo della roulette.
E 4 nero sia.
Torna dagli altri.
Fa girare, Paul.
Paul gira la ruota della roulette e lancia la palla nella direzione opposta. Gus e Wendy muovono gli occhi da destra a sinistra mentre guardano la ruota. Gli anziani la fissano con attenzione. Becky guarda la ruota, con gli occhi spalancati. La palla scende rimbalzando, nelle fessure numerate di rosso e nero. Gus alza le sopracciglia, sorridente. La palla rimbalza verso la fessura nera del numero 4. Si ferma nella fessura rossa accanto, il 19. Gus si rattrista. Ron alza il pugno.
Abbiamo perso. Abbiamo perso. Pensavo davvero.
Bridget posa 4 bicchierini sul tavolo. Becky li osserva.
Forza, golosone. Andiamo.
Gli anziani aprono lo sciroppo. Gus fissa incredulo la ruota della roulette. Ron versa lo sciroppo nei bicchierini. Becky segue Jeppard. Gus guarda gli anziani brindare e bere lo sciroppo. Wendy se ne va, lo sguardo triste. Patrice e Ron assumono un'espressione trasognante. Le orecchie di Gus si abbassano. Bridget si inumidisce le labbra. Si fa seria. Gus raggiunge gli altri.
Dove troveremo le provviste ora?
Non le troveremo. Tutto qui.
Quanta benzina è rimasta?
Prima che andiate.
Prende un cappello a cilindro da dietro la schiena e lo dà a Gus.
Lo so che non è molto, ma... forse potete usare un po' di magia.
Lui ne estrae una sciarpa.
Grazie.
Non so qual è il vostro piano per arrivare in Alaska, ma pare che ci sia una nave che parte da Nags Reef sulla costa diretta in Canada. Magari riuscite a prenderla.
Già, magari.
Con espressione accigliata, Jeppard si volta e si avvia. Wendy fulmina Bridget. Gus e Bridget si salutano con la mano. Più tardi, l'auto militare percorre una strada costeggiata da dei campi verdi brunastri verso la catena montuosa innevata. La luce del sole filtra attraverso una folta nebbia che avvolge la strada. Nel casinò, si apre una porta che getta una luce sugli anziani seduti insieme.
Chiudete la porta!
E ora che c'è? Avete dimenticato qualcosa, ragazzi?
Tu cosa vuoi? E chi sei?
Una persona vestita con abiti scuri con indosso alti stivali impermeabili si china a prendere la brochure. Intanto, il veicolo di Jeppard si muove lungo una strada che costeggia un torrente. Jeppard, seduto al posto di guida, guarda Becky accanto a lui. Hanno entrambi delle espressioni preoccupate. Sui sedili posteriori, Wendy scruta fuori dal finestrino, poi si volta e scambia uno sguardo con Gus. Lui abbassa lo sguardo, triste, poi si volta a guardare fuori dal finestrino. L'indicatore della benzina indica la riserva. Il veicolo militare esce dalla strada e si ferma. Davanti, si estende una vasta valle.
Ecco qua, benzina finita.
Da qui proseguiamo a piedi.
Fantastico.
Sopra il cofano del veicolo, Gus stringe una cinghia intorno al suo zaino. Wendy gli si avvicina con espressione corrucciata.
Saremo in Idaho in un lampo, grazie.
Le dà il suo giubbotto. Lei sorride e lo indossa.
Coraggio, andiamo.
Indossa la sciarpa e il cilindro.
Dobbiamo superare le montagne prima che faccia buio.
Lo so.
Perché se no...
Lo so!
Chiude il cofano e prende lo zaino. Si volta verso di lei.
Io sto bene.
Si getta lo zaino in spalla e inizia a camminare. Becky fa per seguirlo, poi si ferma e si guarda intorno. Si avvia. Su un sentiero, Gus e Wendy camminano qualche metro più avanti di Jeppard e Becky.
Il mio stomaco brontola ancora. Il mio non ha mai smesso. Quanti anni avevano quelle persone? Non lo so. Quando saremo vecchi, non dovremo essere così. Promesso. Non permetteremo che un ibrido soffra per il freddo o per la fame. E se uno avrà bisogno, lo aiuteremo. Promesso. E gli racconteremo storie. Come tu hai fatto per noi allo zoo.
Come Papa ha fatto per me.
Facciamo un patto, Gus. Quando saremo grandi, saremo migliori.
Sì, molto migliori.
Le tende il pugno. Lei lo batte con il suo.
Che cosa facciamo? Andiamo a Nax Reef.
Jeppard zoppica dietro Becky.
Se c'è davvero una nave è un buon modo per arrivare in Alaska.
Senti, se vuoi prendere il comando accomodati pure.
Ehi, ma che problema hai?
Nessuno. Ti ho detto che sto bene.
No, che non stai bene. Ti comporti come...
Come cosa?
Si fermano.
Come un bambino.
Si fissano a lungo.
Ho detto che sto bene.
Si incammina. Becky lo squadra mentre si allontana, poi lo segue. Più avanti, Gus e Wendy arrivano in un'ampia radura. Lui si guarda intorno, la fronte aggrottata. Si ferma e solleva le orecchie.
Cos'è stato?
Gus. Gus.
Wendy!
Jeppard e Becky raggiungono Gus e Wendy. Alzano tutti lo sguardo verso le enormi montagne che li circondano. Jeppard si incupisce.
Jepp!
Si volta verso diversi uccelli che volano in alto.
Falanga!
Correte!
Via!
Davanti a loro, una valanga di neve precipita verso valle da una montagna. Gus e Wendy saltano sopra una roccia. La valanga travolge Jeppard. In Alaska, il sole splende su una catena montuosa innevata. Una persona su una motoslitta percorre un manto nevoso fino a raggiungere un edificio di metallo che porta il nome di Limerick 11. Posteggia la motoslitta davanti l'entrata. Un'altra persona carica di borse e strumenti da lavoro entra nell'edificio. Dentro, Birdie siede da sola al bancone di una tavola calda. Guarda la foto di Gus, appoggiata sul bancone. Tracanna un drink. Una donna bionda le versa da bere.
Grazie.
Nella finestra di una porta, Birdie vede il riflesso di una ragazza ibrida dalla pelle olivastra e gli occhi azzurri.
Credi che non ti veda?
Si gira verso di lei, che siede a un tavolo.
Devi fare di meglio se vuoi derubarmi.
Non so proprio di che cosa stai parlando.
Dov'è tua madre? Sta ancora cercando i trofei di bowling di Milton che sono spariti?
Una donna la raggiunge e sorride.
Beh, la mia prima indiziata qui sembra avere un solido alibi.
D'accordo, sentiamo.
Guardavamo i cartoni e facevamo i marshmallow.
Posso sedermi?
Certo. Mi devo distrarre.
La ragazza ibrida corre verso un jukebox. Birdie rimane con la donna.
È una brava ragazza. Già, la migliore. Allora, per cosa beviamo?
Beve un sorso da un bicchiere.
Non riesco a cancellare la sensazione che stia per succedere qualcosa di brutto.
Magari brutto negli altri 48 stati, ma quassù siamo nel posto più sicuro del mondo.
Ma per quanto?
Il virus non resiste abbastanza per arrivare da noi. E con te alla ricerca della cura abbiamo buone probabilità di continuare così.
Birdie beve tutto d'un fiato il drink.
Può darsi.
Fa un gesto alla donna dietro il bancone. La ragazza seleziona una canzone. Sorride a Birdie e alla donna. Birdie solleva le sopracciglia. La ragazza si allontana dal jukebox. La donna si sporge verso Birdie.
Ho ricevuto una telefonata. Una ragazzina. E sai da dove mi chiamava? Da casa mia.
In Colorado?
In Colorado. Il fatto è che non era da sola. Era con Gus. È vivo, Siana. Se n'è andato dallo Yellowstone e mi sta cercando.
Hai detto loro dove trovarti?
No, non metterei mai a rischio l'avamposto.
Capovolge la foto.
Non sono venuta qui solo per trovare la cura, ma per dare a Gus una vita normale in cui fosse al sicuro. Come sarebbe andata se fossi rimasta con loro, se avessi avuto una vita con...
Smettila di dire così. I se ti uccidono.
Già, come il virus. E non ho ancora trovato un rimedio.
Guarda la donna dai lunghi capelli scuri, poi tira fuori il diario di Tucker.
Ascolta, so che è cominciato tutto qui. So che Tucker e il suo intero equipaggio si infettarono.
Hai detto che la moglie del primo ufficiale sopravvisse?
Sì, ma sembra che lei di punto in bianco sia svanita nel nulla, insomma. Si diceva che fosse andata in una chiesa, ma... Tu hai visto qualche chiesa da queste parti?
La donna abbraccia la ragazza ibrida.
Pensavo di fare la cosa giusta, allontanandomi da Gus. E invece ho solo passato... questi ultimi anni a caccia di fantasmi.
Ascolta, mancano 5 giorni alla notte polare. Almeno tu non sparire.
Birdie fissa il vuoto.
Lo so che è dura, ma quello che stai facendo è importante. E sei l'unica qui che può riuscirci.
Altrove nella struttura, una serranda si apre lentamente, rivelando un grande magazzino. Dentro, alcune scintille di una saldatura volano nell'aria. Birdie cammina con la donna e la bambina ibrida. Si avvicina a una motoslitta. Poggia lo zaino e si volta verso di loro.
Allora hai deciso? Te ne stai andando per davvero?
Birdie stringe le labbra e annuisce appena. La ragazza la abbraccia.
Non puoi farlo.
Devo farlo. Mi mancherai.
Ricambia l'abbraccio.
Sei proprio sicura?
Si separano. Birdie guarda la donna.
Forse è la mia ultima possibilità. Se il mondo dovesse finire, voglio che Gus e io siamo insieme. Come lo siete voi due.
La donna e la ragazza si lanciano un'occhiata.
Ho molto da recuperare.
Ma io faccio schifo con gli addii.
Birdie va ad abbracciarla. La ragazza tira fuori una piccola statua a forma di testa di cervo con dei grandi palchi.
Grazie. Per tutto quanto.
Hanno entrambe gli occhi lucidi.
Ci sarà sempre un posto per te qui.
Birdie annuisce. Si separano e si guardano.
Manterrai il nostro segreto, te lo giuro.
La ragazza le porge la statua.
È per me.
Niuka, lo hai rubato. La solita volpe, sai che ti dico.
Facciamo uno scambio.
Prende il diario di Tucker dallo zaino. Lo consegna a Niuka.
Anche io ho rubato questo. Tienilo al sicuro.
Niuka prende il diario e sorride.
Tocca a lei salvare il mondo ora.
Qualcuno lo deve fare.
Si allontana, salutandole con la mano. Sale sulla motoslitta e si volta indietro verso di loro.
Arrivederci.
Birdie le saluta di nuovo con la mano.
Trouble.
Fuori, guida la motoslitta su un manto innevato, sotto un cielo nuvoloso. Legata alla moto, una slitta carica di valigie. Arrivata all'avamposto, Birdie poggia le valigie e chiude la porta. Fissa la stanza. Sopra la porta, la scritta: Esercito degli Stati Uniti, Divisione Alaska. Si avvicina ai fornelli e ruota una manopola. Vi adagia sopra un bollitore. Scruta davanti a sé. Prende una tazza con l'immagine di un cervo.
Ci hai provato, Birdie.
Con un cucchiaio versa del tè, poi si ferma. Si volta di scatto, accigliata. Un uomo barbuto dai capelli lunghi con un cappello da cowboy nero, è sull'uscio. Regge un fucile.
Stavo per tossire, per avere la tua attenzione.
Chi diavolo sei?
Non dovevi rispondere a quella telefonata, dottoressa Miller.
Come sai il mio nome?
Se no, non potrei fare il mio lavoro.
Lei guarda il fucile. Lui si fa avanti.
È meglio se vieni con me. Il mio capo vuole parlarti.
Non ci penso proprio. E poi stavo per andarmene.
Non era una richiesta.
Sorride minaccioso dietro la folta barba nera. Birdie lo squadra dalla testa ai piedi. Afferra il bollitore e glielo lancia contro. Lui lo schiva e lancia il fucile da una parte. La afferra per il collo. Lei gli morde il braccio. Gli dà una gomitata sul fianco e corre via. Lui la raggiunge e la getta su un tavolo. La afferra di nuovo, stringendola da dietro. Lei tira fuori la statua di cervo. Infilza i falchi nella sua gamba, poi nel suo petto. Fuori, corre verso la motoslitta, guardando indietro mentre vi salta a bordo. Avvia il motore e si allontana mentre l'uomo corre verso di lei. Prende la mira con il fucile, poi spara. Un dardo colpisce Birdie alla spalla destra. Lui abbassa il fucile ad aria compressa. Lei spalanca la bocca, continuando a guidare. Cerca di afferrare il dardo, senza riuscirci. La motoslitta accelera in discesa per un pendio innevato. Lei si guarda le spalle. Dietro, l'uomo fa un salto a bordo di un'altra motoslitta. Le sta alle calcagna, sempre più vicino. Tira fuori una rivoltella. Prende la mira e spara. La manca. Le motoslitte sollevano la neve al passaggio. Lui colpisce un lato della motoslitta di Birdie. Del fumo nero esce dal motore. Birdie continua a guidare, poi sbatte forte le palpebre. La sua vista si offusca. Si guarda indietro e corruga la fronte. L'uomo è sparito. Si volta in avanti e comincia a ondeggiare. Lascia la presa e cade giù dalla motoslitta. La motoslitta si ferma poco più avanti, rilasciando altro fumo nero. Lei si alza in piedi, con fatica. Guarda verso tutte le direzioni. Estrae il dardo dalla schiena. Lo guarda spalancando gli occhi. Poi lo lascia cadere a terra. Crolla sulle ginocchia, poi sulle mani, puntellandosi alla neve. Rotola sulla schiena. I suoi occhi si muovono velocemente, poi si chiudono. Sdraiato sulla neve, Gus si sveglia, il volto congelato.
Aiutami, Gus. Mamma!
Non riesce a muoversi. In una radura completamente innevata, il suo braccio spunta da sotto uno strato di neve. Si alza e si guarda intorno. Boccheggia, impaurito.
Uomo grande!
Intorno a lui, solo una massa di neve della valanga.
Becky!
Muove la testa avanti e indietro.
Wendy!
La nebbia dissipa l'aria. Dietro Gus, Wendy si alza.
Gus!
Gus sgrana gli occhi. Si gira e va ad aiutarla.
Dove sono Jeff e Becky? Non li sento. Cosa facciamo? Dobbiamo trovarli. E se non riusciamo? Siamo rimasti soli. Dobbiamo trovarli. Ma come? Non riesci a sentirli. Ma tu puoi sentire l'odore. Wendy.
Le afferra le spalle.
Puoi farlo. Dobbiamo dargli una mano.
Si guarda intorno. Le sue narici si dilatano.
Aspetta.
Sorride.
Sento qualcosa. È qui vicino.
Si incammina per la neve, seguita da Gus. Avanza, strizzando gli occhi.
Ecco.
Si precipitano in un punto e cavano la neve dal terreno, scoprendo il corpo di Becky a faccia in giù.
Sollevala.
La sollevano.
Becky!
La abbraccia. Becky si guarda intorno, scossa.
Dov'è Jeppard?
Si alzano in piedi. Corrono verso Jeppard, disteso supino a una certa distanza.
Uomo grande! Svegliati! Sono io! Sono Gus!
Jeppard, avanti!
Uomo grande, devi svegliarti! Ti prego! Jepp!
Lo abbraccia.
Ti prego, Jepp!
Gli occhi di Jeppard sono chiusi.
Jeppard.
Si aprono, tremolanti.
Sei vivo!
Si siede, poi si alza in piedi. Gli altri si alzano. Jeppard si guarda intorno, scuro in volto.
Stiamo tutti bene, va tutto bene.
No, non va bene, Gus. No, non sappiamo nemmeno dov'è la strada.
È sepolta sotto la valanga. Hai detto che dobbiamo andare verso nord-ovest, è da quella parte.
Ma non capisci? È proprio quello che cercavo di dirvi. Con queste montagne non possiamo scherzare. Se avessimo lasciato il casino quando l'ho detto io, siamo congelati adesso, affamati. E siamo appena all'inizio. Bah!
Ma stiamo tutti bene.
Per quanto? No. No. Torniamo indietro, finché siamo in tempo.
Si avvia.
No!
Jeppard si ferma.
Dobbiamo continuare! Noi possiamo farcela!
E se io non potessi?
Jeppard lo fulmina. Le orecchie di Gus si abbassano. Becky e Wendy assistono turbate alla scena. Jeppard si toglie lo zaino dalla spalla, il respiro affannato.
Non so se posso affrontare questo viaggio, Gus. Non sono più il numero 93. Non riesco a riprendermi se vengo colpito. Ho un ginocchio guasto. Una pallottola nella spalla. La mia testa.
Guarda Becky.
Non sto facendo il bambino. Sto solo invecchiando.
Ha la barba tappezzata da fiocchi di neve. Gus socchiude le labbra. Poi le riapre.
Vorrei davvero proteggerti, Golosone. Ma la vita non risparmia nessuno. Mi dispiace.
Si getta a fatica di nuovo lo zaino in spalla. Gus scuote la testa appena.
Per questo dobbiamo andare avanti. Dobbiamo trovare Birdie.
Gus,
se resti
ascolta.
Qui, l'afflizione ti raggiungerà e morirai anche tu.
Si volta verso le altre.
Vale anche per voi, proprio come Amy e Papa.
Jeppard stringe gli occhi, le labbra si aprono.
Ho bisogno di te. Ti prego.
Jeppard distoglie lo sguardo commosso. Gus lo inchioda con lo sguardo. Jeppard sospira.
Hai ancora quella mappa?
Gus annuisce e deglutisce.
Allora che cosa aspettiamo?
Si incammina, superando Gus. Lui si volta a guardarlo. Stringe le labbra, con espressione determinata. In Alaska, la foto di Gus neonato emerge per metà dalla neve. Accanto, Birdie è allungata sulla neve, a faccia in giù. Un'ombra incombe su di lei. Un grande zoccolo peloso le si avvicina. Una mano umana le afferra la caviglia. Una persona con indosso un cappotto sfilacciato la trascina via, nella direzione opposta della motoslitta. Intanto, diverse creature, simili a lupi, passano di corsa davanti al veicolo militare. Nel luogo della valanga, il cappello di gas giace parzialmente sepolto nella neve. Il branco di creature simili a lupi si avvicina a quattro zampe al cappello, indossando degli occhiali scuri e delle torce. Una di loro annusa il cappello. Altrove, un video di Gus su uno schermo.
Sai parlare?
Nel video, Gus siede nel laboratorio di Adi.
Hai un nome?
Una videocamera su un piano cucina.
Da dove vieni?
Tracce di nastro da una piccola cassetta accanto a un registratore. Un'etichetta su una bottiglia recita, Fattoria Jiang, sotto un'immagine di un toro. Helen mescola una tazza, la porta a una ragazza seduta in una sala da pranzo.
Ecco a te, mia cara. Ti aiuterà a dormire.
Grazie, mamma.
Ma di cosa? Devo prendermi cura della mia piccola.
Lei beve mentre Helen le accarezza le braccia.
Ho fatto ancora quel sogno. Ho sognato
no,
che era...
No, devi smetterla di preoccuparti. Ti giuro sull'anima del tuo amato padre che sarà umano proprio come te e me.
Una giovane donna asiatica si avvicina.
Sì, Rosie.
Rosie esita, poi guarda Helen.
Che succede?
Ho notizie da Tex. I ragazzi l'hanno trovato.
E?
E me ne occuperò io.
Helen rotea gli occhi. Rosie se ne va con passo deciso. Indossa una giacca con le frange e regge un cappello da cowboy.
Hai visto Ginger, cara? Prenderemo quel piccolo mostriciattolo e lo strizzeremo come un panno bagnato.
Un mucchio di manifesti da ricercato con il disegno di Gus.
E così tutto si sistemerà.
Ne prende e sorride a Ginger. Torna da lei.
La mamma farà in modo che succeda.
Fuori, Rosie esce da una casa, con un'espressione severa sul volto e con indosso il cappello da cowboy nero. Camminando sotto un portico di un complesso di edifici, lancia un'occhiata a una coppia di cowboy. Sale su un veicolo di colore marrone e avvia il motore. Si allontana mentre due cowboy salgono su un fuoristrada. All'imbrunire, Wendy, Gus, Becky e Jeppard camminano su un sentiero roccioso. Wendy si ferma.
Ragazzi, guardate!
Si estende un edificio nel mezzo di una vasta valle che porta il cartello, Spad Motel. Gus entra con la torcia accesa nell'oscuro motel, seguito dagli altri. Camminano per un corridoio, fiancheggiato da un salone con diversi tavoli.
Oh mio Dio! Poltrone a sacco!
Le sorelle si sdraiano sui sacchi.
C'è un caminetto! Posso riscaldare questo posto?
Si siede davanti al caminetto. Accende un fiammifero. Adagia la fiamma su alcuni fogli che prendono fuoco. Gus sbatte le palpebre, poi si volta. Le sue orecchie si drizzano. Fuori, una persona con degli stivali alti si avvicina. Sale delle scale.
Che succede?
Gus?
Becky e Wendy alzano la testa.
C'è qualcuno là fuori.
Si precipita in un corridoio con la torcia puntata. Gli altri lo seguono. La persona entra e lascia cadere la borsa a terra. Si toglie un cappello e si abbassa una bandana dal volto. È Adi, ha una folta barba incolta.
Gus, dobbiamo parlare dell'Alaska.
Gus rimane a bocca aperta. Titoli di coda. Audio descrizione a cura di Descriptive Video Works, scritta da Claudia Niarni. Doppiaggio italiano e sonorizzazione, VSI Roma. Dialoghi italiani, Francesca Draghetti. Direzione del doppiaggio, Roberto Stocchi. Assistente al doppiaggio, Francesco Monachesi. Fonico di doppiaggio, Daniele Mannarelli. Sincronizzazione, Alessandro Caponi. Fonico di mix, Fabio Pieri. Project manager, Francesca Mazzatenta. Supervisore, Marta Caldara. Ciro Clarizio è la voce di Gus. Alessandro Rossi è la voce di Jeppard. Lucrezia Marricchi è la voce di Becky. Alessandra Cannavale è la voce di Wendy. Seguono altri titoli di coda. Copyright 2024, Netflix, tutti i diritti riservati. Loghi, Nightshade, Team Downey, DC, WB.
Una N rossa si dissolve in un prisma di colori